Sì. Cominciamo l'appello. Gli imputati presenti sono e basta, vero? Allora, avvocati Di Bugno e Marzaduri non ci sono. Possiamo mettere d'ufficio l'avvocato Romanelli? No, perché è incompatibile. L'avvocato Iunca. Poi anche Percorini e D'Ascola.
Vi accomodate per favore.
Percorini e Lozzi.
Grazie.
Percorini Di Bugno. Poi abbiamo per Raimondo e Mascia. Sì. Allora, per Mascia Iunca.
Raimondo la figlia.
Sì. Barbara, vero?
Sì.
E qui stiamo parlando di Dominici. Poi per Mortola c'è l'avvocato Iunca, anche per.
Arriva la collega Garzolo.
Vabbè, per il momento lo sostituisce. Poi Giacomini e Iunca di nuovo presente. Iunca anche per Giacomini. Avvocato Usai c'è. Riccardo. Poi per Corini mettiamo di nuovo Iunca. Corini e Giovanna Daniele per di nuovo Iunca. Romanelli, Silvio presente anche per Rinaldo. Quindi per
ma Cante. Suo figlio c'era? Fuori.
Vabbè. Chi l'ho visto sulle scale.
Sì, sì, certo.
Quindi per Fournier, Basili, Tucci, Lucaroni. Poi Porciani, Cardiello. Mettiamo Iunca d'ufficio. Quindi per Zaccaria, Cenni, Ledotti e Stranieri. Per Compagnone i due Romanelli presenti, per Nucera Romanelli presente, per Panzieri Romanelli presente, per Troiani Biondi e Zunino al momento. L'onorevole Biondi. Poi per Gava mettiamo di nuovo Iunca d'ufficio. Per Fazio, avvocato Destito, non è venuto. Per Pagano, mettiamo, per Pagano non c'è nessuno che lo rappresenta, avvocato Iunca d'ufficio. Di Bernardini, Lauro e Biffa c'è avvocato Piccardo. Per Burgio, avvocato CBN, ha già parlato, mettiamo Iunca d'ufficio. L'avvocatore dello Stato è presente. Chiediamo le parti civili, avvocato Agustoni Piero. Bigliazzi Stefano. Assente. Bonamassa Giorgio, assente. Caffiero Marco, Guiglia. Canestrini Nicola, avvocato Taddei. Canestrini Sandro, sempre avvocato Taddei. Caruso Raffaele, sì. Cavallo Mino, non presente. Conti Alessio, Montagliati, non
c'è. Sostituita dall'avvocato Cerbiatti, lei sostituisce sia la Maltagliati e anche gli altri, no,
niente,
ma anche gli altri,
no,
solo la Maltagliati.
Quindi non presente. Eravamo arrivati a Conti, eh? Costa Francesca,
Guiglia.
Presente, è presente, sì. Crisci Simonetta, avvocato Multedo. Daddabo Maria, avvocato Multedo. D'Agostino Aurora, avvocato Multedo. Dall'Orto Ermanno presente. Ha cambiato sedia da ieri, mi confondo. D'Amico Felicia, avvocato Multedo. Del Vecchio Bruno, avvocato Tartarini. Di Rella Aurelio, non presente. Fiorini Elena, avvocato Tartarini. Galasso Alfredo, Multedo. Gamberini Alessandro, Passeggi. Giannelli Fausto, Passeggi. Gian Antonio Domenico. Va bene. Allora, passeggi. Guiglia Filippo, presente. Lerici Antonio,
avvocato Quartiero.
Quartiero.
Lei è un civilista, questo non fare penale.
Malossi Carlo, avvocato Guiglia. Maltagliati Patrizia.
L'avvocato Cerbiatto.
Avvocato Cerbiatto. Mazzali Mirko, avvocato Taddei. Menzione Ezio, passeggi. Micali Federico, non presente. Moser Luca, passeggi. Multedo, presente. Nadalini, avvocato Maltagliati, non presente. Nestagliana, avvocato passeggi. Novaro Claudio, avvocato Guiglia. Pagani Gilberto, avvocato Multedo. Passeggi Riccardo, presente. Pastore Massimo, avvocato Guiglia. Robotti Emilio, non presente. Romeo Francesco Tartarini. Rossi Dario, avvocato Zuin. Sabattini Simone, avvocato passeggi. Sacco Gianluca, non presente. Sandra Andrea Vigliazzi, non c'è. Sodani Paolo Tambuscio. Taddei, presente. Tambuscio, presente. Tartarini, presente. Trucco Lorenzo, presente. Vassallo Alessia Guiglia, per Vassallo, sì. L'abbiamo sempre dato assente. Vabbè. Vernazza, avvocato Gian Antonio. Ah, passeggi. Vicini Maglio, non presente. Vitale Gianluca Guiglia. Sì, sì. Va bene. Che c'era una delega ad hoc per quel giorno?
Sì, per il 18.
E beh, perso la fila.
Perché al momento della prova non erano presenti nessuno dei due. Vediamo.
Quindi lei aveva delegato chi? L'avvocato?
Tartarini.
Ah, che era arrivato un po' dopo forse, no? Diamo atto che l'avvocato Tartarini alla scorsa udienza?
No, era quella del 18.
Quella del 18 era munita di delega a rappresentare anche l'avvocato Taddei. Io ho dimenticato la penna, scusate un attimo. Hai mica una penna in più?
No, te la vado a prendere.
Posso dare questa?
Ma devi andare su?
Ma no, vado in una cancelleria. Vabbè, allora piglia questa.
Sì. Va bene, possiamo cominciare, quindi è l'avvocato Romanelli che parla. Silvio.
Eccellentissimo signor Presidente, eccellenze della Corte, io parlo come secondo difensore in favore di Canterini, Fournier, Compagnone, Lucaroni, Tucci e Basili. Parlare tra gli ultimi è un onore, tra l'altro immeritato, ma è anche un onere, soprattutto quando si deve parlare dopo interventi che sono stati, direi, brillanti, esaustivi. E quindi uno si trova di fronte a una situazione difficile, perché non volendo essere ripetitivo, deve cercare di portare alla Corte delle argomentazioni a contributo della sua difesa, e in una situazione come questa non è facile. Confesso alla Corte che io, quando arrivo alle discussioni, ci arrivo sempre un po' in ritardo, nel senso che mancherebbe sempre qualche giorno per poter rielaborare le situazioni. Però purtroppo ad un certo punto il giorno viene assegnato. Io vi confesso che a tutt'oggi e anche a tutt'ora io ho ancora difficoltà a scegliere tra tutte queste carte che ho messo qui quali usare, cosa dirvi, che cosa potervi portare di nuovo come contributo. Per darmi anche un attimo la, diciamo, possibilità di una concentrazione, io chiederei alla Corte di concedermi una brevissima digressione di carattere personale, che spero a un certo punto faccia sorridere la Corte. Io sono arrivato a fare questa professione per caso. Se non fosse drammatica la frase, direi come ultima spiaggia. Io da giovane, come suol dire, avrei voluto fare il medico chirurgo. Dopodiché, avendo uno zio medico, mi ha sconsigliato, dicendo, ma no, ormai i medici... E avendo un padre maresciallo dei carabinieri, che odiava gli avvocati, per mio papà gli avvocati erano favoreggiatori, quantomeno, se non concorrenti, quindi figuriamoci. Eravamo negli anni, fine anni 50, anni 60, era l'epoca degli ingegneri e mio padre voleva l'ingegnere. E io, non avendo particolari poi predilezioni, tranne questa idea del medico che mi era stata tolta, avendo fatto un liceo classico in cui non ho mai aperto un libro di matematica, chimica o fisica, perché mi bastava stare a sentire quello che diceva il professore, quindi mi sembrava di esserci portato, non lo so, sono andato a fare l'ingegnere. Tre anni di grigiore, tre anni di università fatta una fatica, assolutamente, finché arrivato al triennio io avevo scelto come ramo la meccanica. Prego? Sì, avevo sbiennato, quindi con grande fatica, ma sbiennato. Un bel giorno i nostri professori hanno avuto la bella idea di portarci all'Italsider. Entrammo alle 8:30 di mattina e uscimmo alle 15:30 di pomeriggio. Io arrivai a casa, avevo davanti un libro che dovevo dare l'esame, era ottobre, lo chiusi e dissi no, no, non è per me proprio. No. Dramma familiare. Ricerca disperata di fare qualcosa, un lavoro, e comunque volevo portare a mio padre una laurea perché ci teneva, povero uomo, figlio unico, sacrificio nella vita. Gira, batti la testa, un giorno vado a trovare un amico dentista, un caro amico veramente, al quale riferisco la cosa, mi dice, ma perché non fai l'avvocato? Dico, ma stai scherzando, l'avvocato io, ma non ci sono portato, ma figurati, poi se mio padre gli dico una cosa simile, mi caccia via di casa. Facciamola breve. Dice, no, guarda, io ho un amico. Dico, come fa a prendermi? Io non sono neanche iscritto. No, dice, vedrai, un amico ti prende. E in effetti questo amico mi prese. Mi ricordo la raccomandazione che mi fece questo amico dentista. Mi raccomando, vestiti bene, perché gli avvocati ci tengono. Direi che guardando oggi come va in giro, direi che quella moda perlomeno è finita, non c'è più. Io vado lì e poi, badate, che io vado lì prima ancora di iscrivermi all'università. Cosa avrei mai potuto fare? Tanto mi ho messo in un angolino. E poi facevo il galoppino. Non potevo fare altro. Mi facevano portare i fascicoli, le borse. In allora non c'erano le fotocopiatrici, c'erano ancora le macchine a scrivere con le veline. E mi mandavano a copiare gli atti. Io stavo in cancelleria, copiavo pagine di atti a mano così. Però siccome quando decido poi di fare una cosa, la decisione a un certo punto era stata presa con tutti i drammi familiari, io ho mille difetti, ma credo di avere una virtù. Quando mi impegno a una cosa ci metto tutto quello che posso e cercavo quindi di recuperare il tempo. Cosa facevo? Quando non andavo a fare il galoppino in giro, io ho fatto veramente la pratica da galoppino, al pomeriggio andavo a comprare le sigarette Alfa al mio ospite e il Corriere Mercantile, perché in allora il Corriere Mercantile era al pomeriggio e chi voleva andare al cinema comprava il mercantile per vedere che, o andare in un locale. Mi vergognavo un po' perché io fumavo le nazionali, ma no, comprare. Dicevo, quando riuscivo a liberarmi da questo galoppinaggio, io mi fiondavo nelle aule per sentire gli avvocati che parlavano, perché volevo capire come si svolgeva questa professione, volevo capire se io potevo avere potenzialmente i mezzi, pur non avendo mai avuto idea di fare una cosa, di collocarmi in maniera, non dico brillante, ma decorosa nella professione. E devo dire che è stato all'epoca un periodo piuttosto facondo di grossi processi a Genova. Arrivavano grossi avvocati da Milano, Bovio, Dall'Ora, io sentivo anche tutti quelli genovesi. E un giorno ebbe una fortuna, credo irripetibile, anche perché purtroppo poi è mancato, di sentire l'avvocato De Marsico. Un oratorio, un'eloquenza, una ricchezza di vocabolario, una cultura incredibile. Fu una mattinata bellissima, tranne quando finì la ringa, che uscì e dissi: hai sbagliato di nuovo, devi fare un altro mestiere perché non riuscirai mai a parlare come questo, ma neanche arrivarci vicino. Poi ebbi la fortuna anche, nel senso, un giorno di sentire il professor Delitana, principe del foro milanese, professore, principe del foro italiano, in un processo che si celebrava la prima sezione, Palazzo Ducale, il dottor Mazzagalanti se lo ricorda, prima sezione sulla sinistra aula, presidente dottor De Luca, all'altra dottor Becchino, dottor Quaglia, e discutevano un processo nella quale c'era anche un'imputazione di alterazione e contraffazione di marchio. Giornata lunghissima, ricorderete che ai tempi del processo Rocco, del codice Rocco, le udienze non erano come adesso che andavano, si faceva tutto in un giorno, ma trascorrere tutto un giorno voleva dire che il processo era impegnativo. C'erano vari avvocati, fussero varie discussioni, eccetera, eccetera. Alla fine delle ringhie degli altri parlò il professor Delitana, che era un omino piccolino, magrolino, e tutti lì aspettare la parola di questo principe del foro. Delitana si alzò e disse: il marchio contraffatto era rotondo, il nostro è quadrato, il fatto non sussiste, e si sedette. Sconcerto. Era l'ultimo a parlare, il tribunale si alza, esce, dopo 10 minuti esce, fatto non sussiste. Perché vi racconto questo? Vi racconto questo tanto per rompere la tensione, ma per dire che in questo processo, se io avessi l'autorevolezza di verità, cosa che non ho, potrei dirvi: signore della Corte, il processo in 3 minuti, 5, prendo il tempo, potremmo risolverlo, perché in realtà dobbiamo andare in dibattito delle situazioni che sono, direi, chiare e anche senza grandi possibilità di fare teoremi di ogni genere. Badate, Canterini, che viene condannato per le lesioni, vi è stato detto e stare detto anche dall'accusa, era fuori. Canterini era il comandante del comandante, dicono i pubblici ministeri. Canterini, come arriva a Genova, deve solo portare il suo gruppo. C'è una normativa ben precisa. non ha il comando di nulla, tant'è vero che si arriva in questura e il gruppo viene diviso in due e viene affidato a due funzionari della Digos. Canterini va alla scuola Diaz unicamente per essere d'appoggio, diciamo, psicologico ai suoi uomini, e sta fuori Lonese. Come farete a dire che Canterini, posto che gli stessi pubblici ministeri dicono che non fu un'azione punitiva ma nacque tutto in quel momento, come farete a dire che Canterini risponde, che si vede che quando entra è già finito tutto e al massimo può vedere quelli che sono già feriti giù in palestra, fa le scale, sente Fermie che dice basta basta, uscite tutti, torna indietro. Come avrebbe mai potuto, in quale modo avrebbe mai potuto ingerire e fare un qualche cosa che potesse por termine a quello che è successo? Era già finito tutto. Fournier. Io vi dirò una cosa che forse sembrerà forte, ma si rende conto la Corte, e non se ne rende conto certamente l'accusa, che se non ci fosse stato Fournier quella sera, probabilmente ci sarebbe stato un altro morto, forse qualcosa di più? E però stiamo qui a discutere 10 secondi prima, 20 prima, 40, 60, dove era, dove non era, cosa può aver visto, cosa non può aver visto, perché il comportamento di quest'uomo che dice basta, basta e che blocca tutta la situazione, che chiama l'ambulanza, che si comporta nel modo in cui si comporta, vi sembra il comportamento di uno che volesse effettivamente colpire queste persone? Non c'è nessuno che l'ha visto. C'è uno che inizialmente fa una querela nella quale dice mi sembra che quello che ha detto basta basta, io forse l'ho visto picchiare prima, viene onestamente dopo e dice no, mi sono sbagliato, non è vero, ho detto una cosa che se no non è vero. E Basili? Come me lo condannate Basili, che non ha una squadra? Che devo dire che è sfortunato, perché in questo gruppo lui viene mandato a giudizio perché è un ispettore istruttore. Devo dire che lui è sfortunato, perché Panzieri, che è un ispettore di grado maggiore, non viene rinviato a giudizio per lesioni. E badate, che Panzieri è un personaggio unico. Quando viene interrogato, poi vedremo come, e guarda il filmato televisivo, dice, il primo, quello lì che entra, sono io. Dice, è un uomo di una, di un'ingenuità e di una schiettezza, sincerità. Dice ai pubblici ministeri, lo vede quello lì che entra, quello che poi supera la panca, e sono io, dice. Però non viene, non riceve nessuna informazioni di garanzia, tanto viene rinviato a giudizio. E i capisquadra? Vi è stato spiegato ieri tutte le situazioni che si sono verificate o meno. I capisquadra non si sa dove siano esattamente, cosa abbiano visto, non abbiano visto, non vengono ovviamente indagati per aver provocato, lo dicono gli stessi pubblici ministeri, si deve stabilire come, quando e perché. Ma il processo è questo. Nucera e Panzieri? Benissimo. Nucera e Panzieri, io potrei dirvi, c'è già una sentenza assolutoria. Se si può usare una frase concisa, il Tribunale è stato di manica stretta con Nucera e Panzieri, perché valorizza certi indizi che in realtà non ci sono. Nucera e Panzieri vanno prosciolti non per il 530 capo coerso, ma per il 530 primo comma. E potrei dirvi, guardate, vi è spiegato tutto nei motivi a sostegno dell'appello. Poi voi mi direte che sono inammissibili, forse perché la sezione unita della Cassazione hanno detto che quando c'è già una soluzione con il capoverso, in realtà l'imputato non ha o non dovrebbe avere più interesse ad impugnare, quindi però in quei motivi c'è scritto tutto quello necessaria per contestare quei presunti indizi che poi vengono bilanciati da altri indizi contrari. Il processo è finito, il processo sarebbe finito. Però, come dicevo prima, io non ho l'autorevolezza e la capacità di imprimere questo significato di fronte alla Corte, quindi sarò costretto anche per avere la coscienza tranquilla di averci messo quel modesto contributo che posso dare, e quindi mi calerò anch'io sul sipario della rappresentazione suggestiva degli elementi processuali per cercare di prospettarveli dal mio punto di vista, dal punto di vista della difesa. Bene, in questo momento ho deciso che non mi metterò a polemizzare come avrei voluto. Vi prometto che non vi intratterrò su quali debbano essere le caratteristiche del giudice secondo Putin, né vi metterò a polemizzare sulle due sentenze della Corte Suprema degli Stati Uniti in due casi analoghi, nei quali in una è stata decretata la pena di morte e nell'altro no, con una diversa incidenza empatica, si dice. Non lo dirò perché, guardate che non è così difficile avere sentenze, basta andare in Corte di Cassazione, nella stessa sezione, due udienze diverse, con la stessa imputazione, ci sono sentenze diverse, quindi non credo che sia neanche un discorso di empatia o non empatia. Non vi intratterrò su come sono sostanziati i verbali di Amnesty International, perché non vorrei trovarci una serie di frasi di agnoletto. Semplicemente vi rappresenterò che a fronte dell'affermazione di un pubblico ministero che i fatti della Diaz sono la più grave violazione del dopoguerra, un'affermazione francamente molto roboante collegata ad altri accostamenti, vi dirò che nello stesso anno, 2001, a Napoli c'era stata un'altra G8. C'erano stati degli scontri, dei pestaggi molto più violenti di quelli che non sono successi a Genova. C'è stato un piccolo particolare però. A Napoli, probabilmente più furbi, o probabilmente con una decisione forse anche difficile da prendere, non arrestarono nessuno. Quindi non ci fu un arrestato. Ci furono tante persone che subirono lesioni, andarono al pronto soccorso, si dileguarono, sparirono e andarono via. Io nel corso del G8, parlando di queste cose, un giorno ho incontrato un vecchio poliziotto e mi dice: avvocato, ma cosa hanno fatto i miei colleghi? Quando si picchia non si arresta, quando invece si arresta non si picchia, mi sembra una cosa normale, sono state proprio fatte delle cose contrarie. Ed ancora, c'era stato un G8 a Göteborg a giugno con 200 arresti e con feriti, non è lontano da questo, ma di più. L'anno scorso, mi pare, a Dortmund ci fu un G8 in Germania dove li chiusero facendo una specie di cittadella separata dalla città. Ci furono 1000 feriti. Venne un trafiletto sul giornale e finì. E neppure commenterò quella sentenza del giudice russo che ha riconosciuto l'uso legittimo delle armi, perché noi non abbiamo mai detto questo. Io non ho mai detto che alla Diaz ci sia stato un uso legittimo delle armi, né l'ha detto chi mi ha preceduto. È pacifico che c'è stato un momento di perdita di controllo e c'è stato un momento nei quali dei poliziotti hanno picchiato violentemente. e si badi, e neanche tutti, perché sennò sarebbe stata veramente una cosa. Se è vero che sono entrati lì dentro dai 300 ai 395 poliziotti, è evidente che non hanno picchiato, perché se avessero picchiato tutti ci sarebbero almeno 3 poliziotti per persone, quindi sarebbe stato veramente un qualche cosa di incredibile. Non mi chiederò neppure perché si sente nella discussione dei PM tanto rancore nei confronti della polizia, e neanche perché si sente tanta aggressività nei confronti del tribunale, della sentenza del tribunale. E ho finito. Ma, e non mi chiederò nemmeno come mai l'ufficio dell'accusa, che è, e si dice, impersonale, al punto di ritenere una censura la formulazione di un nome, tanto impersonale, e poi mi ritrovo qua gli stessi pubblici ministeri che erano in primo grado, addizionati, aiutati da 2 sostituti procuratori generali. Non lo so, forse nella fascia dell'economia processuale, forse tramite la quantità si pensa di dimostrare l'impersonalità dell'ufficio. E finito. E poi arriviamo veramente a quello che è il nostro processo. Con una frase un po' ipocrita, come siamo abituati a dire noi, leggo a me stesso invece che alla Corte una sentenza che certamente la Corte conosce e che ovviamente io riporto alla mente della Corte, perché dopo aver ricordato questa sentenza vi spiegherò qual era l'atteggiamento con il quale sono venuti in appello i nostri clienti e la posizione degli avvocati. È una sentenza del 15 settembre 2009, recentissima, numero 35.490. La Corte conosce benissimo l'orientamento giurisprudenziale della Corte in tema di maturazione della prescrizione. Ha sempre detto la Corte, attenzione, se non c'è l'evidenza della prova dell'innocenza, si deve dichiarare la prescrizione del reato. Ebbene, qui, il 15 settembre, la Corte di Cassazione Sezioni Unite deposita una sentenza che stabilisce un principio di diritto diverso. Dice la Suprema Corte, attenzione, che quando c'è impugnativa della parte civile, per cui il giudice deve percorrere tutto l'iter del processo di merito per stabilire l'entità del danno o quantomeno le provvisionali, non siamo nella violazione dell'economia processuale, perché il giudice deve già seguire questo iter e controllare tutte le carte per stabilire se revocare, se mantenere, se addizionare le statuizioni civili. A questo punto il giudice deve entrare nel merito anche per quello che riguarda la responsabilità degli imputati. E dice, e a maggior ragione, quando c'è l'impugnazione delle parti civili e l'impugnazione del pubblico ministero appellante. Io vi leggo semplicemente le 2 frasi che cristallizzano questo principio, perché poi la sentenza certamente l'avete a disposizione e se eventualmente non l'aveste subito io non ho difficoltà a darmela. Dice la Corte, va quindi enunciato il seguente principio di diritto allorquando, ai sensi dell'articolo 578 CPP, il giudice di appello, intervenuta una causa estintiva del reato, è chiamato a valutare il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili per la presenza della parte civile. Il proscioglimento nel merito prevale sulla causa estintiva, pur nel caso di accertata contraddittorietà o insufficienza della prova. Quindi attenzione, Se non c'è parte civile e se non c'è appello del PM, deve essere evidente la prova. Se invece si percorre questo iter, allora per economia processuale, visto che lo percorri per la parte civile, lo devi percorrere anche per l'imputato. E aggiunge poi: la naturale conseguenza di tutte le considerazioni dianzi svolte e dei principi sopra enunciati è che analoga soluzione deve essere evidentemente adottata anche qualora, pur in assenza della parte civile, ad una soluzione pronunciata in primo grado a sensi del comma secondo dell'articolo 530 CPP, impugnata dal PM, sopravvenga una causa estintiva del reato e il giudice di secondo grado ritenga infondato detto appello, appello del pubblico ministero. Ed invero, anche in tal caso, l'approfondimento della valutazione delle emergenze processuali reso necessario dall'impugnazione proposta dal PM risulta inidonea a mutare le connotazioni di ambivalenza riconosciute dal primo giudice alle prove raccolte. Impone la conferma della pronuncia assolutoria in applicazione della regola probatoria ispirata al favor rei di cui al secondo comma dell'articolo 530 del codice di rito. Perché vi ho letto questa sentenza? Perché non posso dire a voi ricorderete, ma ricorderà chi era nell'aula del giudizio di primo grado, che noi dicemmo per conto dei nostri clienti noi non accetteremo la prescrizione, noi vorremmo andare avanti nel giudizio, vorremmo essere giudicati in appello e se sarà necessario in Cassazione, ma non accetteremo questa chiusura di questo processo con una sentenza di prescrizione che ovviamente presuppone ad un certo punto di non aver compiutamente accertato se c'è responsabilità o meno. E noi ci batteremo ovviamente per questa soluzione, per arrivare ad ottenere, perché badate che al di là di tutto questa è gente che ha un'attività professionale, che ha una carriera, che da quando sono successe queste cose sono rimasti bloccati al grado che avevano nel 2001 e non si sono mossi di lì. Non è successo a noi, a loro, quello che è successo all'altro gruppo, che hanno avuto promozioni a IOSA e a Gogò. Noi siamo rimasti, anzi, i poveri capisquadra sono stati mandati in giro nei vari commissariati e non sono più al reparto, non hanno più neppure quell'indennità di rischio che avevano. Fournier è stato mandato in un ufficio a smistare le carte dell'antidroga, il povero Canterini è stato mandato in Romania, dove mi dice che ha un ufficetto del consolato rumeno a Bucarest, e l'hanno messo lì a controllare il contrabbando di organi. Nella sua romanità mi ha detto: non ho visto manco uno io. Vabbè, comunque lì, infilato lì dentro. Quindi questi non hanno avuto grande carriera e quindi hanno diritto a un certo punto di avere una piena soddisfazione. Detto questo, io vorrei proprio fare a volo d'uccello una sommarissima ricostruzione di quei tre giorni che si sono verificati a Genova nel corso del G8. Chi abitava a Genova l'ha vissuto, chi non abitava un po' meno, ma proprio accennato. Ci furono già polemiche per aver scelto Genova come città che non era idonea. Le previsioni erano pesantissime di questo G8, si parlava addirittura di 300-600 sacchi per cadaveri, quindi figuriamoci che previsioni di macelli ci sarebbero potuti verificare. Si parlava di un attentato a Bush, che avrebbero fatto un attentato a Bush nel cielo di Genova. I genovesi sono stati invitati con dei manifesti a andare via, a uscire, a lasciare la città. Avevano saldato i tombini perché non potessero esserci delle allarmi bombe, ricorderete il plico ai carabinieri di San Martino che scoppiò, una lettera minatoria al TG4 a Fede, si parlava di sangue infetto che avrebbero portato contenitori e li avrebbero lanciati in mezzo alla gente, ci sono stati i Black Hawk che hanno devastato, saccheggiato, incendiato, hanno fatto di tutto, hanno messo a ferro e fuoco la città, il Casarini, le tute bianche, le dichiarazioni di guerra. Più rapidamente di così credo non si possa rappresentare, anche tra l'altro non si riesce neanche a rendere l'idea di quello che è successo. La domanda diventa, quando vanno alla Diaz, come ci vanno questi? C'erano i Black Bloc, eh? Glielo avevano detto quantomeno che ci dovevano essere. E forse qualcuno c'era, via. Basterebbe vedere gli indumenti travati. C'erano dei feriti, guardate che, lo ripeto, io continuo a sostenere che quei 3-5 minuti sono stati certamente sconvolgenti per i risultati, però cerchiamo anche di vedere, di inquadrarli in una certa situazione. C'erano dei feriti? Sì, c'erano. C'erano perché lo dicono un sacco di persone, che c'erano, lo dice la stessa Zulke che era ferita. Ci sono due parti civili che vengono al dibattimento e dicono in primo grado che erano già stati feriti. Lo dice una giornalista, Luigi Nori, che fa un articolo su Repubblica e dice sono stati ricoverati e curati dal Genova Social Forum tra Pascoli e Diaz circa 80 persone, quindi c'erano anche dei feriti, per l'amor di Dio. Ma non è che si voglia dire questo, le testimonianze su questo sono infinite, lo dice il dottor Enrico Cordano, che era il medico lì, dice: c'era chi, pur avendo riportato ferite gravi negli scontri con le forze dell'ordine, si rifiutò di recarsi in ospedale, avevano paura di essere riconosciuti. Ci sono ossa nasali fratturate. Ne leggo una per tutte. Coelho e Benjamin viene sentita, e viene sentita il 9 marzo 2006, è una tedesca l'interprete, certa Niederreker, non è facile da pronunciare. L'avvocato gli dice: va bene, senta, lei si trovava alla Pascoli il giorno 21 presso la scuola? Sono stati trasportati lì quel giorno alcune persone ferite? Interprete: sì. Avvocato: sì, quando? Pomeriggio, la sera, il tardo pomeriggio? Niederreker: tutto il giorno arrivavano delle persone ferite mentre io lavoravo alla scuola Pascoli, perché lì c'era il centro medico per curare le persone ferite e i dimostranti. A noi fu messa a disposizione la scuola come luogo dove potevamo trovare sicurezza, perché lì furono portati anche tutti i feriti. Avvocato: nella scuola furono portati i feriti? Sì, in ambedue le scuole. C'è addirittura una consulenza del dottor Francesco Ventura, che è stata prodotta dalle parti civili, che a un certo punto analizza le lesioni di 6 persone e dice: analizzando la documentazione clinica, dottor Francesco Ventura agli atti, acquisita, emergevano per alcuni dei 6 individui alcuni elementi di ordine clinico relativi ad alcune lesioni interne, suggestive per collocare la produzione di alcune lesioni in diretta corrispondenza con quelle esterne in periodo di tempo poco precedente al ricovero in ospedale. Quindi, questo tanto per avere un quadro, e poi ci servirà anche poi più avanti, quando parleremo di Canterini, in un video, è già stato detto da un collega in precedente di discussione, si vedono uscire le persone ferite, si vedono e si contano almeno 26 persone che escono con le proprie gambe e che non hanno tracce, segni di ferita. Erano dentro il 92, 93, quello che era. Come certificazione medica ci sono in tutto dei pronto soccorso San Martino, Galliere e Villascassi 62 certificati. di cui una decina di poliziotti e gli altri di occupanti della scuola Diaz. Di questi solo 34 vengono ricoverati, gli altri vengono medicati e dimessi, che vuol dire che in uno scontro tra polizia e dimostranti avere qualche scoriazione o qualche contusione non è certamente. Sono 34 quelli che vengono ricoverati, e stanno 2 o 3 giorni, 4. Di questi 34 ci sono 4 codici rossi, 4 codici rossi. Mercenaro, la Zulke, Jonas e poi un quarto che non mi ricordo chi è, e 4 codici rossi. Beh, insomma, a un certo punto dire che questa è stata la più violenta manifestazione del dopoguerra, francamente mi sembra un po' eccessivo. Io prima mi sono rivolto al dottor Mattia Galanti per l'aula di Palazzo Ducale, adesso mi rivolgo al Presidente. Presidente, lei ricorderà il famoso processo a Milano, Fenaroli, Ghiani, Indolia. No, ricorderà nel senso, l'avrà nella sua carriera evidentemente sentito, anch'io non l'ho. L'ho letto, no? Ricorderà perché fece clamore, fece scalpore, fecero clamore le discussioni del professor Canelutti in ordine a determinati concetti, verità, certezza. Ci fu una polemica tra Canelutti, Calamandrei, Capogrossi, il significato di queste parole. E io vi vorrei leggere una frase di Canelutti su questo per introdurre poi un altro argomento. Canelutti scrisse che la verità è la meta e la certezza è la strada per raggiungerla, e della verità dette questa definizione: cercarla non è altro che un interminabile salire verso una vetta inviolata, così che il problema teorico si converte in problema morale. Alla meta nessuno può giungere, ma ognuno deve camminare finché gli regge il fiato. Solo quando un passo di più non può essere fatto, il difensore o il giudice ha adempiuto il suo dovere. Dice la verità è la meta, ma poi nel processo c'è una certezza, che è una certezza processuale. E qui la polemica, certezza, cosa vuol dire, da accertare, il dubbio continuo, il dubbio che ha le radici della desinenza del duello, eccetera, eccetera. Ma io poi lascio questa argomentazione perché è un livello che non mi compete. L'ho solo introdotto per far riferimento poi a delle argomentazioni dei pubblici ministeri. Ha detto un pubblico ministero: questo è un processo probatorio, aggiungendo un processo probatorio è indiziario. Beh, io credo che la parola gli sia sfuggita di bocca, perché dire che un processo è probatorio è dire un truismo, cioè dire una verità ovvia, una verità banale. Non esiste un processo che non sia probatorio. Non esiste un processo che non si faccia con le prove. Nei processi ci sono strumenti più sicuri e strumenti meno sicuri. Gli strumenti più sicuri sono le prove dirette o le prove storiche, prove documentali, prove testimoniali, o le prove rappresentative, che agiscono sulla fantasia del giudice, il quale, si suol dire, riesce a vedere con gli occhi della mente ciò che non ha visto con gli occhi del corpo. Poi ci sono gli strumenti meno sicuri, cioè le prove critiche, che non agiscono sulla fantasia del giudice, ma sulla ragione. Attraverso un ragionamento il giudice deduce da un fatto noto, diverso dal fatto sul quale deve giudicare, quel fatto che gli è ignoto. ci sono certi processi nei quali le prove sono ancora più certe. In questo, voi giudici, noi avvocati, ma direi soprattutto gli imputati per quello che riguarda noi, hanno delle prove certissime. Ci sono le riproduzioni filmate. Badate che fin quando si entra alla scuola Diaz, cioè sono prove filmate di ogni genere, da ogni lato e da ogni parte. Quindi lì possiamo vedere esattamente chi è entrato, quanti sono entrati, come sono entrati, chi c'erano alle porte. Quella è una prova certa. Ma attenzione, nel momento in cui si entra la Diaz, non ci sono più prove certe. Siamo alla prova critica, siamo agli indizi, non c'è un elemento di prova certa. Signore della Corte, attenzione, io non è che voglia dire che non si può arrivare a una certezza processuale accettabile. No, no, non sto dicendo questo. Sto dicendo però che per arrivarci occorre ovviamente più rigore, più ricerca, più controllo, più motivazione. E adesso io faccio un accostamento che mi fa piacere fare, anche perché la Corte è composta da magistrati che hanno frequentato per anni il civile e quindi faccio un accostamento che credo possa essere, non dico particolarmente gradito, ma un accostamento che possa essere recepito in maniera piena e direi condivisa. Di solito nelle aule penali non si parla di civile, no? Il penalista viene considerato un po' un bracciante, uno che va a braccio così, che non ha molte sottigliezze di diritto, uno che va con la sua più o meno valida oratoria a implorare davanti ai tribunali, davanti alla Corte. In realtà i due codici hanno un linguaggio diverso, ma il concetto è identico. Quello che nel codice penale, nel codice di procedura penale si chiamano indizi, nel codice civile sono le presunzioni. L'articolo 2729 recita, nel codice civile, le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate, attenzione, alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere se non presunzioni gravi, precise e concordanti. L'articolo 192, secondo comma del codice di procedura penale, cosa dice? L'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi non siano gravi, precisi e concordanti. Allora, ormai è pacifico che c'è una diversità di linguaggio, ma che in realtà il concetto è lo stesso. Alla prudenza del giudice a mettere queste cose. Allora, dicono i pubblici ministeri, attenzione, è un indizio grave che sia stato proprio il settimo nucleo del reparto mobile ad essere comandato di mettere in sicurezza la scuola Diaz. È un indizio. Non usiamo la parola bonificare, come dice il pubblico ministero, diciamo mettere in sicurezza. Io posso concordare con il pubblico ministero che l'essere il gruppo, diciamo così, che è stato comandato possa essere un indizio. Ma attenzione, ci pensa la Corte. In un ambiente nel quale entrarono dai 200 ai 300 agenti, tutti i poliziotti, condivise diverse, ma condivise anche similari e confondibili, come vi è stato detto, quindi non ci torno sopra, dalla parte di un reparto che è altamente qualificato, badate, e non ve lo dico io che sono il difensore, io vi leggo l'argomentazione dei pubblici ministeri, quando nella richiesta di rinvio a giudizio scrivono a pagina 201 della loro richiesta: Fra i docenti istruttori appaiono l'ispettore Basili, che insegna particolarmente le tecniche di difesa personale, in particolare la difesa da attacco portato con bastone, armi bianche, difesa da calci, pugni e testate, ed aggressione alle spalle. Oltre all'uso corretto del tonfa, soprattutto come arma da difesa, mentre il comandante Canterini e il dottor Fournier compaiono come docenti in materie quali la deontologia professionale e in particolare la preparazione psicologica agli eventi tumultuosi e capacità di reazione allo stress con autocontrollo in situazioni limite. Se tale è il livello di preparazione e addestramento del reparto, v'è poco spazio per addebitare al contesto operativo la genesi di comportamento che ha deragliato così vistosamente dallo standard professionale. Lo dicono i pubblici ministeri, a pagina 201. Ed ancora. È possibile ritenere che sia grave questo indizio a fronte degli apprezzamenti del dottor Calesini? Il dottor Calesini è vice questore vicario di Genova, che è stato in piazza in quei giorni con il settimo nucleo, che conosce Canterini, che ha fatto degli interventi, delle operazioni con i suoi uomini. Calesini viene, non ho di questo la data, ma cercate Calesini Giovanni all'udienza di primo grado, viene e a domanda risponde: conosco Canterini e gli uomini del settimo gruppo, eravamo stati insieme quei giorni, gli aveva espresso apprezzamento per il comportamento del suo reparto per il giorno 20 e 21, io ho preso la direzione del servizio con Canterini a metà del giorno 20 e per tutto il 21, facemmo diversi interventi, in particolare facemmo intervento per spezzare un corteo, andammo a parlamentare con alcuni componenti del corteo. Il nostro reparto ricevette bottiglie, quelle moto, bottiglie, ma non si mosse perché aveva l'ordine di non muoversi. Da qui il mio apprezzamento. Un reparto messo nei pressi di un corteo, i cui dirigenti entrano nel corteo, che riceve una scarica di bottiglie addosso, è raro che mantenga un comportamento simile. A domanda dell'avvocato. Dopo i fatti della Diaz parlai con Canterini il giorno dopo e lui mi disse che non erano stati i suoi uomini. Bene, allora possiamo dire che solo perché era stato comandato il settimo nucleo si possa dire che è un indizio grave? Va della Corte, sempre commentando il 192 del 2729. Non basta che gli inviti siano gravi, debbono anche essere precisi, e cioè il concetto di univoco. Non sono precisi gli indizi quando sono equivoci, cioè possono dare luogo a due o più soluzioni. Si badi, è sufficiente che diano a due soluzioni, non occorre più soluzioni. Ho sentito qua dentro qualcuno dire 100 soluzioni, no, sono sufficienti due. Leggete attentamente le deposizioni delle parti lese. Anche quando si avvicinano alla descrizione delle divise del settimo nucleo, malgrado i tentativi fatti dai pubblici ministeri di tipo suggestivo, non si riesce a identificare univocamente come sono queste divise. Vi è stato detto ieri che in realtà prima del dibattimento ci sono quattro testimoni che parlano di divisa antisommossa. Dopo il dibattimento ce ne sono un po' di più, una decina. Ma dopo il dibattimento è evidente. La scelta dei pubblici ministeri di rinviare a giudizio solamente i componenti del settimo nucleo non può che condizionare evidentemente anche le risposte delle parti lese. Ma ve le immaginate che vengono qua o sono venute giù in primo grado e dicono no, questi non c'entrano, il mio era in camicia o l'altro, è chiaro. È umano, è comprensibile, è stato detto che qualche volta qualcuno l'ha letto sul giornale, qualcuno su internet, qualcuno gli ha letto l'avvocato, ma è ovvio. Quando diciamo che non è l'avvocato non vogliamo dare responsabilità particolari, ma è ovvio che leggono, vedono, sentono gli atti, sanno che a giudizio ci sono solo quelli di Canterini che hanno la divisa antisommossa. Volete che vi venga a dire un'altra cosa? Certo che se in questo processo avessero veramente visto qualcuno, avessero veramente indicato come erano le divise, avessero identificato qualche fattezza, cosa che non potevano fare perché c'erano i caschi, eccetera, eccetera. Ma qui non abbiamo nessun riconoscimento, non abbiamo nulla. Guardate, ieri vi è stato detto dal difensore che mi ha preceduto, vi sono state rette alcune dichiarazioni per dimostrare come si arriva a identificare. Io ve ne leggo solo una, che è sintomatica però, no? Vi leggo la deposizione della Zulclena, una dei quattro codici rossi, una di quelle maggiormente che ha avuto lesioni, che è stata sentita come testo dell'articolo 197 bis. Viene sentita a Berlino il 18 febbraio 2002 dal PM, poi viene sentita al dibattimento il 9 novembre 2005, ma viene registrata prima, e noi l'abbiamo prodotta, su una cassetta di Genova per noi. Genova per noi è stata, direi, prodotta dal Genova Social Forum, con la collaborazione del Genova Social Forum, e riproduce i momenti peggiori della Diaz e di Bolzaneto. Si vede questa ragazza che viene richiesto cosa è successo quel giorno, cosa è successo. Allora, non è certamente una prova che è resa in un giudizio, però è una prova registrata, è registrata al minuto 39,30, ce l'avete perché noi l'abbiamo prodotta, va dal minuto 39,30 al minuto 41,38, gli viene chiesto: cosa è successo? Cosa hai visto? Cosa ti è capitato? E lei dice: c'era solo la luce esterna e quella delle lampade d'emergenza, perciò non riuscivo a vedere che le loro scarpe e i loro pantaloni, ero sdraiata sul pavimento, non riuscivo a vedere i volti, non so neanche con certezza di che colore fossero i vestiti. Sentita dopo pochi giorni, dice: ero chinata giù, ero con la testa chinata giù, era buio, vedevo solo le scarpe, non so dire niente. Viene sentita il 18 febbraio 2002 a Berlino, sì, a Berlino, sul punto. Alla domanda come erano vestiti i poliziotti, credo di ricordare che portassero vestiti scuri. Dai, aveva visto solo le scarpe. E poi guardate il meccanismo col quale si riesce a portare a dire certe cose. Mi è stata presentata la fotodocumentazione del volume 3 che ho guardato e credo che i poliziotti che si trovano sul posto portassero la divisa riportata sulla foto B2. Andate a vedere la foto B2. Non è la divisa del settimo nucleo. Non ricordo però la cintura bianca, perché quella divisa, la cintura bianca, diversamente dal settimo nucleo nera. Ma non posso escludere che questi poliziotti indossassero una tale cintura. Tutti i poliziotti portavano i caschi con la visiera abbassata e portavano un fazzoletto che gli copriva la faccia dal naso in giù. Non ricordo se fino a quel momento fossero presenti sul luogo anche poliziotti che non erano vestiti come quelli sopra descritti. In ogni caso non ne ho visti altri. Guardate già che differenza, a distanza di un anno non aveva visto niente tra le scarpe, ha detto non posso dire niente, qui improvvisamente distingue B2, non B2. ma poi viene al dibattimento. Il 9-11-2005, ben 4 anni dopo, ben 3 anni dopo essere stata sentita a Berlino, viene al dibattimento e PM, abbiamo parlato di poliziotti fino ad ora, è in grado di dare qualche indicazione sul tipo di divisa che indossassero? L'abbigliamento o comunque di precisare le condizioni di visibilità in quel momento? Zulke, sì, avevano dei caschi, avevano dei foulard rossi, fino sotto gli occhi quando la polizia mi ha picchiato per la prima volta, avevano dei giubbotti blu scuri, avevano dei pantaloni grigi con un bordo rosso laterale, addirittura ha visto anche il bordo laterale adesso, sulle ginocchia c'erano messi dei pezzi rispessiti di stoffa, avevano delle cinture scure in questa maniera. Ha visto tutto. Viene fatta la contestazione, tralascio tutto il resto. A un certo punto, allora io dico, ma la foto B2 del fascicolo ne ha vista altra, ha visto solo quella lì? E poi dico, Presidente, dovrei fare una contestazione alla... Presidente, si faccia. Dico, il giorno 18-2, a specifica domanda del Pubblico Ministero, sull'identificazione delle divise, parlando delle cinture, lei dice, mi è stata presentata la fotodocumentazione volume 3 che ho guardato e credo che i poliziotti che si trovavano sul posto portassero la divisa riportata sulla foto B2, che è questa. Non ricordo però la cintura bianca, ma non posso escludere che questi poliziotti indossassero una tale cintura. E poi dico, poi se necessario produrrò i verbali. Presidente dice, allora la contestazione, beh, prima ha detto che la cintura era scura, adesso, allora il Presidente fa sua la domanda e dice, mi scusi, può escludere che portassero la cintura bianca o invece avevano la cintura bianca da quello che ricorda come la contestazione? Sono sicura che la cintura era scura. Ecco, io non me ne leggerò altre, io ho letto questa, non gliene voglio neanche la zucca, per amor di Dio. Ha avuto ovviamente dei danni tali, però questo è l'iter con la quale a un certo punto si arriva a stabilire di che colore fossero le divise, chi portasse quelle divise e chi fossero. E spero di essere riuscito a far comprendere la Corte perché cosa occorre, cosa voglia dire il requisito della precisione. Ma si sbaglia, non è finita. Occorre l'univocità. Dice la Suprema Corte, sentenza del 92, il requisito della precisione dell'indizio deve essere rigoroso e obiettivo accertamento del dato ignoto cui è possibile pervenire su base indiziaria. Deve essere lo sbocco necessitato e strettamente conseguenziale sul piano logico-giuridico delle premesse indiziarie in fatto, con esclusioni di ogni altra soluzione prospettabili in termini di equivalenza o di alternatività. Il giudizio conclusivo, in altre parole, deve essere l'unico possibile alla stregua degli elementi disponibili secondo i criteri di razionalità dettati dall'esperienza umana. Dicevo, non solo gli indizi devono essere gradi e precisi, ma devono essere concordanti. Cosa vuol dire concordanti? Vuol dire che, usando una parola non usuale, non devono essere ripugnanti, non devono cioè essere in contrasto. Allora, come si fa a dire che sono concordanti gli indizi allorché abbiamo visto che il nucleo è un reparto altamente specializzato con agenti scelti? Viene anche raccontata nella vicenda ricostruttiva dei comportamenti di questo nucleo un episodio. Tenete conto che quando è stato costituito il nucleo veniva poi mandato tutte le domeniche allo stadio a controllare. Viene ricostruita un episodio del treno dei Laziali. È notorio che i Laziali sono tifosi particolarmente violenti, particolarmente direi devastanti, viene mandato al settimo nucleo, non succede niente, neanche una lesione. Li fermano tutti, li tranquillizzano tutti, non c'è nulla. Come si fa a dire che è concordante la specializzazione, la capacità di questo componente, il nucleo, con i fatti che si sono verificati alla Diaz, che sono apparsi a tutti subito come un momento di isterismo sovrapposto, accompagnato, che è sfociato improvvisamente, ecco, da parte di persone che non hanno avuto controllo? Come si può dire che si concordano questi elementi con le dichiarazioni che ha fatto Calisini? Dice: siamo stati in una situazione veramente incredibile, è impensabile che un plotone, un gruppo non si muova in quella situazione, non si sono mossi. Ma come può essere concordante questa accusa con l'atteggiamento di Fournier? Fournier che arriva, grida basta basta, che soccorre la vittima, che chiede scusa alla ragazza che c'è accanto in inglese, e la ragazza che dice: quest'uomo mi sembrava veramente scioccato. Come si può dire che concordano gli elementi con quegli agenti che sono stati visti intervenire, e sono solo del settimo, perché è stato visto le doti intervenire a proteggere una ragazza, e non lo diciamo noi, lo dice un testimone che ha visto, che ha abbracciato una ragazza e l'ha fatta scendere. Come può concordare con Basili che dice: mentre io stavo proteggendo, cercando di coprire una ragazza, mi hanno dato una bastonata in testa sul casco? E poi c'è quell'episodio che va detto ieri, che mi ha preceduto, di quelle ragazze che erano nel bagno, hanno detto: state lì che poi vi veniamo a prendere. E come può combaciare questa concordanza con l'atteggiamento di Canterini? È stato detto anche ieri. Canterini, quando viene chiamato nella seconda riunione, si dice: dovete andare in un locale dove ci sono i black bloc, e lui dice: ma oltretutto non sappiamo i locali come sono, buttiamo qualche razzo lacrimogeno, piangeranno un po', e escono, però in realtà poi ce l'abbiamo lì. È un atteggiamento di chi voleva andare a un certo punto a commettere queste lesioni? Guardate che sono un altro discorso. Il settimo nucleo nei giorni precedenti è stato praticamente spostato come un pacco da una strada all'altra. Venivano sempre portati nelle strade laterali a supporto di eventuali interventi. In realtà fanno una sola operazione, quella lì che dice Calesini, delle bottiglie, che poi sfocia in quella di Piazza Tomaseo. Piazza Tomasea, che si porta dietro anche un altro ricordo, perché Canterini è anche imputato di aver usato lo spray per allontanare la gente che non voleva liberare la piazza. Cos'è a un certo punto il significato di tutto questo? Che ovviamente la ricerca della responsabilità da addebitare a questi imputati non è una ricerca che abbia degli elementi di prova certi, è una ricerca che deve ovviamente impegnare nella valutazione degli elementi di contorno. Si bada ancora una cosa in più: che la dimostrazione che sono stati Canterini, Fournier, i capisquadra a commettere le lesioni, eccetera, eccetera, ce la deve dare il pubblico ministero. Noi non siamo ad un certo punto obbligati a dare una controprova di quello che è successo. Sono loro che ci devono dire che in quella situazione è stato commesso questi fatti, come e perché, in base a quegli elementi. è la dimostrazione della difficoltà del pubblico ministero a individuare comportamenti di responsabilità, la si evince anche dal capo di imputazione, la si evince dalle varie ipotesi che vengono contestate nel capo di imputazione, in quelle che noi abbiamo definito la violazione dell'articolo 521, ne ha parlato molto bene l'avvocato dello Stato, tra la mancata correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza. Ve ne accenno anch'io, non tanto perché mi aspetti che la Corte a un certo punto applichi il 521 e dichiari la nullità della sentenza su questo punto, ma ve ne parlo perché, rappresentandovi le varie ipotesi che vengono contestate, si dimostra che in realtà anche l'accusa brancola nel buio, perché viene contestata prima di aver provocato, poi si dice comunque di aver omesso di controllare, quindi di aver contribuito in qualche modo, tramite l'articolo 40, cioè l'obbligo di intervenire con l'obbligo giuridico di impedire l'evento, che poi alla fine sfocia nel 110. Siccome alcune parti civili ne hanno parlato dell'articolo 40, siccome teoricamente può anche essere ripreso in considerazione dalla Corte, ne hanno già parlato gli altri, io vorrei aggiungere qualche considerazione. Dice il capoverso dell'articolo 40 che non impedire l'evento che sia l'obbligo giuridico di impedire per occasionarlo. Non discutiamo sull'obbligo giuridico, diamolo per scontato, perché altrimenti dovremmo approfondire troppo la situazione. Diciamo in cosa consiste questo obbligo di impedire. Il non impedire l'evento si ha quando il soggetto obbligato, data la sua scienza, conoscenza causale e la sua capacità di intervenire nell'accadimento esterno che si verifica, avrebbe potuto imprimere al divenire un decorso diverso da quello che invece ha condotto alla verificazione dell'evento. Questa formulazione, questa enunciazione, comporta due giudizi positivi e un giudizio negativo. Quali sono i giudizi positivi? La coscienza causale del soggetto e la sua possibilità di intervento. Secondo, diciamo, le norme, le normali cognizioni di un uomo, si deve poter concludere che un certo atteggiamento corporeo, fisico, comunque certamente espressivo, se tenuto avrebbe provocato talune modificazioni nel mondo esterno e che in effetti questo comportamento avrebbe potuto essere tenuto. Il giudizio a contenuto negativo qual è invece? Concerne il fatto che se il soggetto tenuto al comportamento ipotizzato lo avesse mantenuto e messo in pratica, l'evento non si sarebbe verificato. Quindi la causalità dell'azione, della realizzazione di un volere criminoso, avviene nel comportamento commissivo con un atteggiamento, un comportamento reale. La causalità dell'omissione, invece, ha una prospettiva completamente diversa, ipotetica. Al comportamento reale della causalità dell'azione commissiva si sostituisce il comportamento ipotetico. quindi non più un atteggiamento pacifico, individuato, compiuto, ma solamente un atteggiamento possibile. Con le conseguenze che, se quell'atteggiamento era la presentazione delle conseguenze che si sarebbero avuto se quell'atteggiamento fosse stato tenuto. Infine c'è un giudizio di incompatibilità tra tali conseguenze ipotetiche e la situazione che invece si è venuta a verificare. La omissione causa dell'evento solo quando non può essere mentalmente sostituita da un particolare atteggiamento fisico, senza che l'evento scompaia. È il famoso giudizio di contraffattualità. Guardi, nel comportamento omissivo non c'è una situazione di causalità addizionale, la causalità è la stessa. Non è che un omesso debba a un certo punto avere un comportamento in più per realizzare la situazione. Faccio un esempio che non faccio io, non è mio, è un esempio di Realmonte, di Pagliaro, per capire cosa vuol dire addizionale o non addizionale o meno. L'esempio è due bagnini che si astengono dall'effettuare un salvataggio per il quale sarebbe occorsa l'opera congiunta di entrambi, è un esempio non di causalità omissiva addizionale, ma di compartecipazione omissiva. Che si vuol dire? Vuol dire che se ciascuno avesse avuto la consapevolezza che adire e aderire alla omissione dell'altro sarebbe stato necessario, nessuno ne potrebbe rispondere. E allora non è così facile dire, vabbè, c'è l'articolo 40, mettiamolo lì. L'articolo 40 dice chi ha l'obbligo di intervenire giuridico non interviene, quindi mettiamolo lì. Io vi, come esempio, e sarà sul tema l'ultimo, vi voglio riassumere cosa ha dichiarato, cosa ha scritto in relazione un caposquadra. E mi serve per due motivi che poi vi dirò. E poi basta. Lo stesso comportamento può essere controllato nelle dichiarazioni di altri caposquadra. Compagnone, il 20 settembre 2001, viene sentito a Palazzo di Giustizia, viene sentito, e velocemente dice: ero ammassato davanti al portone con tutti gli altri poliziotti. Quando entrai, venni sospinto al punto tale che venni schiacciato contro il muro di destra. Non so dire chi è entrato per primo. Nell'androne vidi una persona anziana con i capelli bianchi, che è quel mercenario, verso il quale si portarono subito altri poliziotti, quasi tutti in borghese, con pettorina, che mi chiusero completamente la visuale. Poi dice: problema di trovare. Dice: come già disposto, ed è il nostro modo di agire, io mi portai con la mia squadra al terzo piano. Si badi. Dice terzo piano e sbaglia, perché in realtà lui vuol dire quarto piano. Questo dimostra quanto poco siano attendibili anche, e poi lo vedremo, perché anche le dichiarazioni che fanno questi che sono stati lì dentro 10 minuti, 5 minuti e poi sono usciti non conoscendo l'ambiente, quindi uno dice secondo, uno terzo, in realtà è al quarto piano. Poi ve lo dimostro tramite l'ausilio della ricostruzione che fanno le parti lese, quindi non con la nostra. Piano dove avrebbero dovuto esserci le persone pericolose. Salendo trovammo di... che è poi la tecnica, no? Andare agli ultimi piani e mettere in sicurezza. Salendo trovavamo difficoltà perché vi erano assi accatastati e dei colleghi che già scendevano o soli o con delle persone fermate. Arrivai al piano alto, e qui poi vi dimostro che è il quarto piano, perché dice che io indico come terzo, in realtà poi non è. E qui rimasi colpito dalla presenza di un ragazzo steso a terra in una pozza di sangue, con gli occhi riversi e sembrava morto. Era steso in un corridoio, più o meno a metà dello stesso. Dall'altra parte vidi un gruppo di poliziotti, forse 4 o 5 in borghese, con la pittorina con scritto polizia, che indossavano tutti il casco, pensando, perché non è, che stessero percuotendo qualcuno, urlai ferma ferma. Al mio urlo il gruppo si diede alla fuga. Mi rimase impresso uno di loro che indossava una mascherina da sci. Gli altri avevano sul viso il fazzoletto. Non è quella di Fournier, no, è il quarto piano. Il quarto piano lo ricostruiamo, quello di Fournier viene al primo piano. Lo ricostruiamo perché? Perché dice che ha visto una persona sdraiata, un ragazzo, e che gli pareva addirittura morto, e andiamo a controllare, al quarto piano c'era Baro Wolfgang, che si riesce a stabilire che è il quarto piano perché viene accostato, sempre dalle parti civili, alla presenza della Zulk, che era al quarto piano, e al fatto che Baro Wolfgang dice che ha parlato col Nils, che è anche lui al quarto piano. Che cosa dice Baro Wolfgang? Dice: ho un ricordo sempre più confuso. Udienza del 23 novembre 2006. Dopo che ho visto che non posso scappare attraverso il tetto, quindi è l'ultimo piano, che è quello che dice che quando ha visto arrivare ha cominciato a correre su per le scale e ha cercato di scappare verso il tetto. Quando poi ha visto che non poteva scappare verso il tetto è tornato indietro. Quindi Compagnone non va al terzo piano, Compagnone va al quarto piano, perché al terzo piano, sempre nella ricostruzione, non ci stancheremo di dire, brillante delle parti civili, non è per piaceria ma perché è vero, al terzo piano non c'è nessuno, quindi non può essere il terzo piano e non può che essere il quarto piano. In alto, dove dice Compagnoni, avrebbero dovuto esserci le persone pericolose. Allora il mio ricordo è proprio molto mancante, ho perso la coscienza, non ero più cosciente, avevo un po' la sensazione che mi hanno battuto sulla testa. E mi ricordo che sono caduta a terra. Allora ci sono delle percezioni diffuse che fui anche colpito con un calcio. Ma molto di più non posso dire in merito a questo. Dice, quando è che ha ripreso conoscenza? Esattamente, naturalmente non so dirlo. Allora io giacevo a terra e mi sono accorto di altre persone che giacevano altrettanto. Anche ho visto che c'erano macchie di sangue per terra. Quindi quando dice Compagnone, sono arrivato su e ho visto una persona per terra così, dice la verità, ma dice che è al quarto piano. Allora io chiedo alla Corte Illustrissima, analizziamo un po' il comportamento di Compagnone, che poi dice: sono sceso perché ho sentito dall'aringofono Fournier, non dice neanche, ho sentito uno che poteva essere o Fournier o Canterini che ha detto usciamo, e io sono sceso. È già stato detto, sembra che con l'aringofono non è che stessero parlando più di andando in gita, avevano solamente il comandante e il vicecomandante la facoltà di parlare, e eccezionalmente i capi squadra quando si fosse verificato qualche problema. Analizziamo il comportamento di Compagnoni per vedere che cosa è successo a Compagnoni, che cosa ha visto e che cosa avrebbe potuto fare sotto il profilo dell'articolo 40. Dice, sono entrato sotto la travolta dei poliziotti. Vengo schiacciato al muro. Dalla ressa che c'è dentro mi occultano anche quello dei capelli bianchi. Salgo al terzo e poi al quarto piano, con difficoltà. Vedo un ragazzo a terra con gli occhi riversi, dall'altra parte intuisco che potrebbe esserci un pestaggio e dico ferma, ferma. Non subisco aggressioni io, non subiscono aggressioni i miei uomini, forse sono rimasto nella scuola non più di 5 minuti. E allora la domanda che ci viene fatta a questi giudici illustrissimi: cosa avrebbe potuto fare Compagnone di più di quello che ha fatto? C'è la prova che in questo suo iter abbia visto di più di quello che ha visto e che avrebbe potuto dire di più o fare di più di quello che ha fatto dicendo ferma, ferma, e quelli sono scappati? E peraltro si va di bene, dice, ho avuto l'impressione che fosse un pestaggio, non ha nemmeno la certezza. O non avendone visti altri, cosa avrebbe potuto fare? E a queste obiezioni che noi abbiamo fatto anche in primo grado, che cosa hanno opposto i pubblici ministeri? E sotto il profilo del comportamento ipotetico che può essere fatto, che potrebbe in realtà cambiare l'evento che si è realizzato, è stato accertato che Compagnone potesse fare qualche cosa di diverso di quello che ha fatto? È stata accertata la condicio sine qua non per cui si chiude il quadro e la previsione dell'articolo 40? A me non sembra che i pubblici ministeri abbiano detto e ci abbiano dimostrato un comportamento diverso. E qualora Compagnone avesse anche gridato qualche volta in più, avesse ipoteticamente visto anche qualche altro gruppetto in più che stesse, e avesse urlato ancora ferma, ferma, avrebbe potuto effettivamente modificare la verificazione degli eventi che si sono susseguiti e sono accaduti in tutto il palazzo, in tutta la scuola? Perché si possa confermare e affermare che c'è un nesso di causalità fra la condotta e l'evento che si è verificato, occorre una certezza processuale, che non può esclusivamente basarci su elementi probabilistici. Non è che probabilmente Compagnone forse può aver visto anche altre cose e non è intervenuto. Non è che forse si sono possibilmente verificate altre situazioni in questo iter e lui avrebbe potuto forse intervenire. È ammesso che avesse potuto intervenire, avrebbe modificato l'evento. E il dolo del comportamento omissivo è stato individuato dai pubblici ministeri? Guardate che, sotto il profilo dell'elemento psicologico, potrebbe anche essere successo che Compagnone ha visto altre cose e non ha potuto intervenire, nel senso anche per titolo di colpa o per titolo di negligenza. Non si configura il dolo di omissione e quindi non si figura l'ipotesi prevista dall'articolo 40. E lo stesso discorso lo si può fare per Lucarone, per Tucci e per Basili. La verità è che ad un certo punto anche i pubblici ministeri si rendono conto che non è possibile agganciare tutti i capisquadra Fournier all'articolo 40. Perché, ovviamente, è banale, se vogliamo, ma se uno è al primo piano e non vede quello che c'è al secondo piano e non vede quello che c'è al terzo piano, o non vede quello che c'è al quarto piano, e chi è al quarto piano ha le stesse condizioni. Quindi si rendono conto che diventa difficile. E allora cambiano di nuovo la traiettoria. vengono al dibattimento e dicono no, vabbè, lasciamo perdere l'articolo 40 adesso, perché e già abbiamo fatto tre scostamenti. Prima si dice per l'aver cagionato, poi non si può dimostrare, tant'è vero che si chiedono 77 quante sono archiviazioni, poi si dirige la rotta sull'articolo 40, poi ci si rende conto alla fine anche dalla quelli che sono le risultanze istruttorie dibattimentali che non è possibile, allora andiamo sull'articolo 110, agenti di polizia con l'obbligo eccetera eccetera, per pacifico un concorso previsto dall'articolo 110. E anche qui io sarò brevissimo, non so se posso dire brevissimo, comunque cercherò di farlo più brevemente possibile. Non lo so nemmeno quanto parlato. Come vuole, sì, sì, io non ho. No, io... se magari finisco il 110 poi andiamo sul resto, tanto lo faccio velocemente. Allora andiamo, anche perché c'è stato fatto da altri colleghi, quindi non. Anche qui non è così semplice dire il 110, chioppiamo il 110 e non se ne parla più. È pacifico che il 110 preveda una realizzazione comune, che è una proiezione esterna di quello che è il volere di ciascun concorrente. Se manca questa proiezione, manca il concorso. Perché ci sia questa proiezione, questa volontà, occorrono due elementi. Il requisito oggettivo, soggettivo della volontà, del soggetto che faccia proprio la realizzazione, e il requisito obiettivo del contributo che viene dato. È pacifico che la volontà è un requisito che deve esserci, altrimenti non. Ma allora io pongo alla Corte questo problema, queste modeste considerazioni. Il 110 non è un articolo che è messo lì da solo nel codice. Dopo il 110 c'è una serie di articoli che specificano come deve essere interpretato e perché deve essere interpretato in un certo modo. Se non fosse così non ci sarebbe il 116. Il 116 che attribuisce a tutti i concorrenti un reato diverso da quello voluto. Quindi bisogna andare a vedere la volontà com'è. Se non fosse così, non ci sarebbe neanche il 112, che è quella aggravante che viene contestata quando le persone sono più di 5. Se non fosse così, che ci deve essere una manifestazione, non ci sarebbe il 117, che è il mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti. Non avrebbe senso che ci fosse. Non avrebbe senso che ci fosse il 118 e che ci fosse il 119 che disciplinano l'applicabilità delle circostanze aggravanti e attenuanti. Quindi occorre sempre in tutte queste forme andare a vedere il comportamento soggettivo, volitivo. E poi c'è l'elemento oggettivo che è il contributo. Sul contributo diciamo che c'è stato un florilegio di sentenze, si è arrivato a dire di tutto e di più. Perché ci sia contributo occorre che ci sia un comportamento integrativo della condotta di chi interviene. La Cassazione ha praticamente detto che è sufficiente un apporto, un contributo di chi con il suo comportamento fa suo quella realizzazione criminosa. E quindi siamo arrivati al punto tale che alcune sentenze della Corte sono arrivate a dire che anche la semplice presenza, ma si badi, non presenza casuale, presenza di chi assiste alla commissione di un reato e si sofferma a controllare la verificazione e con il suo soffermarsi assume un atteggiamento tale da ingenerare nella persona che lo sta commettendo il convincimento che ci sia l'assenso, allora anche in questo caso c'è un contributo che può essere valutato. Beh, nel caso nostro di specie, qual è questo contributo? Lasciamo a parte la tesi del tribunale che parla di altri elementi. Il contributo. I pubblici ministeri dicono, quelli che erano dentro, compresi quasi squadra, con la loro presenza hanno rafforzato la volontà di chi stava commettendo le lesioni. Guardate, qui ci stiamo confondendo un attimo. Quelli che erano dentro non erano dei passanti occasionali che sono passati di lì, hanno visto che stavano picchiando in globolo chi era nella Diaz, si sono fermati sorridenti, compiacenti, dicendo bravi, bravi, fate bene siamo contenti anche noi. Quelli lì, erano comandati, erano obbligati a star lì, non è che se ne potessero andare. Non è una presenza attiva, fattiva, è una presenza obbligata. Sono lì comandati, devono fare questo servizio, hanno visto, non avranno visto. Se hanno visto cosa è successo, poi vi è stato anche detto il passaggio che occorreva per poter dire che c'è una compartecipazione, ma certamente non è una presenza voluta, certamente non è una presenza rafforzativa, perché sono lì loro malgrado. E ieri mi è stato detto che, abbandonato l'articolo 40 e arrivati alle spiagge del 110, in realtà la cosa non è più semplice, ma è ancora più difficile da stabilire. Tant'è vero che noi nei nostri motivi d'appello, pagina 12, concludiamo dicendo: la pubblica accusa avrebbe dunque dovuto dimostrare, cosa che non ha fatto, non solo che l'imputato si trovava al cospetto della singola persona offesa nel momento in cui questa era oggetto dell'azione lesiva e che, pur rendendosi conto dell'uso non giustificato della forza, non era intervenuto ponendo in essere una condotta omissiva, è l'articolo 40, ma altresì che il soggetto agente, chiunque fosse, nel porre in essere la condotta lesiva si fosse reso conto della presenza dell'imputato, avesse percepito l'intenzione dello stesso di non intervenire e dunque fosse stato istigato, determinato o comunque rafforzato nel proposito criminoso. La gente che stava colpendo deve vedere il suo caposquadra, deve vedere che il caposquadra l'ha visto, deve intuire che il suo caposquadra non interviene, non perché non può intervenire, perché non ce la fa, perché è collocato in una situazione, perché ci sono altre gente in mezzo, perché ci sono difficoltà di potersi comunicare, ma non interviene perché è contento che quello faccia questa situazione, ponga in essere questa situazione e che questo la pone in essere perché ha questo input. Cioè, no, non potete dire che c'è un comportamento solo per il fatto che ci sia la presenza. E come vi ho detto, qui non è una presenza voluta, non è una presenza di chi? Qui la presenza, uno è lì, uno è lì perché deve essere lì, perché ha comandato di essere lì, che poi lo mandino al primo, vada al primo, al secondo, al terzo, e lì così. E quindi, e chiudo sul punto, e potremo anche quindi sospendere. Cosa dice la giurisprudenza in tema di contributo? Dice: la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa, non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere da altri concorrenti, non potendosi confondere la tipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'articolo 110 CP, con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi reale. La sentenza è? Non ho capito.
L'estensore?
Sì, sì, sì. No, la Cassazione del 17 gennaio, sezione prima, numero 23, 86, 48. Quella del 2008? Questa qui? No, dubito. Guarda, se me lo chiediamo ai pubblici ministeri, sono loro che invocano questa sentenza, quindi non mi sembra quella. Però. Il processo Andreotti, non so. Sì, una volta tanto concordo. E proprio chiosando questo discorso, che occorre, ovviamente non si può essere indifferenti e occorre forme probatorie concrete, io vi leggo quello che scrivono i pubblici ministeri, e sul punto finito, poi sospendiamo, a proposito del comportamento di questi e del concorso in cui vengono chiamati. Il primo pezzo credo sia nella pagina 200-199, il secondo sulle pagine. Dice il pubblico ministero: mentre l'indicazione di violenze perpetrate da personale in borghese non consente l'identificazione del reparto cui appartengono gli operatori responsabili degli atti, né tantomeno la possibilità di stabilire se fossero appartenenti sempre allo stesso o a diversi reparti e al seguito di quale funzionario responsabile, le condotte lesive poste in essere dal settimo nucleo sono quelle appartenenti certamente al reparto mobile, sono esclusivamente e immediatamente a questo riferibili e rimandano facilmente alla responsabilità della linea di comando interna strutturata. Quali sono gli elementi? Se da questa frase voi avete capito quali sono gli elementi. Ma continua. Poi qualche pagina più avanti, pagina 201. Sempre della richiesta di rinvio a giudizio o della memoria che è stata prodotta nel corso dell'udienza preliminare. Dall'analisi a più riprese svolta discende che gli imputati appartenevano al settimo nucleo, al comando del dottor Canterini, e sono da considerarsi a pieno titolo responsabili delle azioni lesive a danni degli occupanti della scuola. Per quanto non siano acquisite prove che consentono di attribuire loro la diretta partecipazione a particolari episodi, la responsabilità dei suddetti imputati a titolo di concorso con gli autori materiali è sostenibile, considerate le modalità dell'azione. Cioè, avete sentito un elemento che uno che si possa dire che è un discorso sostenibile? Per il ruolo di comando e di controllo rivestito, la loro mera presenza è stata in grado di rafforzare e consolidare l'azione in corso da parte dei sottoposti, nella consapevolezza della contemporanea condotta lesiva parimenti posta in essere da altri, cui si forniva ulteriore contributo. Cioè, attenzione, i capi squadra erano lì solo perché erano presenti, secondo i pubblici ministeri, avevano già contribuito a rafforzare. Cosa avrebbero dovuto fare i capi squadra comandati di andare lì? La compattezza e l'unità del reparto, resa ancora più efficace dal collegamento audiofonico, non starò a commentare, è stato già detto ieri, di cui erano dotati, consentono di considerare l'azione collettiva come un'azione di gruppo, reciprocamente interdipendente, tanto più che le varie squadre si recano nei vari piani dell'ufficio secondo le dichiarazioni degli interessati, ognuno dei quali ha chiarito il percorso effettuato. Cioè, cosa, da queste dichiarazioni cosa traete? Quale elemento traete del contributo concorsuale? L'intervento del dottor Fournier, per le ragioni esaminate e il contesto spazio-temporale in cui è testimoniato, si pone come tardivo rispetto alle azioni già perpetrate e non può in nessun caso essere considerato espressivo di una dissociazione e ancor meno di una repressione degli abusi in corso. Così a dire anche per l'intervento del caposquadra Le Doti nei confronti di una ragazza occupante, qualora tale funzionario, a tale funzionario dovesse riconoscersi l'operato descritto come colui che momentaneamente protegge quest'ultimo dalla furia dei colleghi. Cioè, niente. Fournier interviene, niente. Se Le Doti sta portando via una persona, niente. E poi si aggiunge, alla contestazione in termini di concorso nel reato si è aggiunta anche come contestazione alternativa la responsabilità della revisione per la condotta omissiva dell'articolo 40. Ma si va ancora più avanti. E ho terminato. Si dice, addirittura, la mancata cosciente attivazione al fine di impedire gli eventi lesivi, pur nella consapevolezza dei presupposti di fatto che avrebbero richiamato l'intervento inibitore, non può essere seriamente discussa. Anche questo io vi invito a comprenderne il concreto, la concreta efficacia. Ai fini della responsabilità a questo titolo, non può quantomeno escludersi la sussistenza del dolo eventuale derivante dalla prevedibilità degli eventi di cui viene assunto pienamente il rischio del loro verificarsi. Questo vuol dire che tutte le volte che un reparto mobile esce e ipoteticamente può ovviamente andare incontro a degli scontri, a questo punto gli si deve contestare già, se poi da questi scontri viene fuori un qualche evento lesivo, il dolo eventuale che sono andati sapendo che potrebbe succedere e accettandolo. Ma guardate che questi non escono più dalla caserma, non vanno più da nessuna parte, se poniamo il problema in questi termini. Ma chi ha ancora il coraggio di rimanere nel reparto mobile? Chi ha ancora il coraggio di andare a fare il servizio d'ordine allo stadio? Se a un certo punto mi dai per scontato se qualcosa si verifica, me lo dai già come previsione di un evento che tu poni nella tua azione. E allora la domanda è: qual è il contributo? I pubblici ministeri non ce lo dicono. Non può risolvere una sola presenza perché è obbligato. E allora ci vengono in udienza e ci dicono, lo dicono già anche nella richiesta di rinvio a giudizio, che il settimo nucleo è un mostro, un corpo solo con una testa, 77 tentacoli, e quindi ne risponde perché deve rispondere a un solo comando. Ieri è stato detto, viene individuato come un golem, un corpo senza forma, quella figura rabbinica che veniva considerata una specie di entità che proteggeva gli ebrei dalle persecuzioni, che poi prende di mano e diventa un qualche cosa di negativo. Io credo che anche sul concorso avrei detto sin troppo, per cui se la Corte intende sospendere, poi andremo a parlare velocemente di Fournier, di Canterini e di Nucera e di Panzieri.